morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
Sestante estate, dalla notizia al gossip e ritorno.
Daniela Demon ballava una volta in televisione, ma adesso sta al governo con passione. Daniela, Daniela Demon, Daniela Demon, Daniela Demon fa grande paura all'opposizione, ma poi vederla suscita l'ormone. Daniela, Daniela Demon, Daniela il maschio italico fa danni, anche se adesso è avanti un po' con gli anni, ma un lifting le farà, che tre li ha fatti già, eppure il comunista impazzirà. Frequenta Briatore e poi l'Elemo, per stare qui a destra ha fatto rumor. Che bella averla in questa trasmissione, Daniela, Daniela Demon.
Ma sì, eccoci e siamo tornati, eccoci qua a parlare insieme, insieme a tutti voi di questa meravigliosa sestante estate. Bentornati i nostri cari ascoltatori di Oltrelago, siamo di nuovo qui con il Bolscevico Lacustre.
Eccomi, buongiorno, ci siete mancati.
Esatto, ci siete mancati tantissimo e con noi ovviamente il mitico rappresentante delle Fodria, il bieco reazionario Franco Iappelli, buongiorno.
Alala a tutti voi.
E allora
alala, dove, scusa?
Alala, alala dove manda? Ecco, alala. Eccoci appunto, ragazzi, noi abbiamo tentato in tutte le maniere di evitare di parlare di sciocchezze, ma dopo quello che è successo ieri in Senato con Daniela Santanchè che ha riempito i nostri cuori, e poi stamattina è stato finalmente... ieri è stato aperto, ma stamattina è stata data lettura del testamento di Berlusconi e quindi vi daremo delle notizie assolutamente in anteprima su questo. Ma intanto andiamo a raccontarvi che cosa è successo ieri a Danielona Santanchè. Allora, ci siamo preparati tante cose in realtà, perché questa donna ha attraversato lo scenario politico, ma anche, se vogliamo, l'immaginario collettivo di tante persone, l'orbon, come dicevamo, non è vero, Bolscevico?
Certo.
Ma non è, perché Danielona, in fondo Danielona è stata un must del periodo berlusconiano. Ma io vorrei sapere da Franco Iappelli, che cosa ha rappresentato Daniela Santanchè nel tempo?
Quella che io ho sempre definito il volto liberal shock della destra, cioè secondo me, ti cito un vecchio articolo, di qualche giorno addietro di Flavia Perina,
sì,
sulla stampa,
mm-hmm,
che lei, diciamo, col vecchio mondo missino intriso di pauperismo, di socialità,
sì,
di cose del genere, non ha mai avuto niente a che vedere, non ha un trascorso politico, mm-hmm, come la Meloni, da militante,
certo,
missina,
certo,
non sa nemmeno che è una sezione di partito, insomma, diciamo che approda. È un'esponente classica di quella che un tempo, ai tempi graziani, si sarebbe chiamata la Milano da bere, che era quella dei nani, delle ballerine,
esatto,
sì. Ricordo, lei nana non è, ballerina, insomma, non lo so,
non è, non svetta, a parte il tacco 12, non però
non svetta. Lei ha una voglia di primeggiare, di e nello stesso tempo una propensione, come si può dire, per certe frequentazioni mondane e per una certa ostentazione del lusso. Gli piace la ricchezza, questo, ma allora, è fuori discussione.
Su questo non ci sono dubbi, ma allora, ieri in Senato lei ha raccontato le sue umili origini, no? Ha detto... io nasco da una famiglia contadina e tutto quello che...
Infatti, lei sinteticamente, lui ha parlato tanto, ma bastava dire una burina ripulita.
Ecco.
Beh, non esageriamo.
No, esageriamo.
Ma
diciamo,
ma
il
non
giusto,
perché
poi
non sia vero, perché mi sembra eccessivo burina ripulita, no? Anche perché
è la regina del leopardato, lei, quindi.
Ma sì, ma
è piemontese. Sì, sì.
Ma no, è della provincia Granda, che non è nemmeno il Piemonte, è proprio... Sì, proprio vengono perculeggiati,
vabbè,
da tutti i torinesi e da...
No, vabbè, insomma, come diceva Totò,
i mandrogni anche.
Ma non è vero, perché la provincia Granda è una cosa seria, come diceva Totò. Beh, ho fatto il militare a Cuneo,
ha dato un sacco di partigiani all'Italia, quindi quello è molto serio. Hai
molto
ragione.
Badogliani,
hai ragione,
però, molto badogliani,
però insomma sulle montagne.
Allora, ma io voglio sapere soprattutto una cosa da tutti voi. Allora, la Santanchea ha rappresentato è stata prima di tutto una, come dire, una benedetta dal berlusconismo, sì. Perché lei ovviamente da Silvio Berlusconi ha ottenuto molto, moltissimo, molto più di tante altre persone, non
sì,
è vero Franco?
No, però come si dice, il primo allevatore politico non è stato Berlusconi, è stato Ignazio La Russa, che l'ha pescata... A Pescata, a Milano, questa girava, faceva, eccetera. A quel tempo, se vi ricordate, nacquero delle candidature abbastanza singolari.
Sì, sì, sì.
E questa gli dettero un collegio. Venne eletta e cominciò la carriera politica della Santanchè, che poi si chiama Carnero, come voi sapete benissimo. Santanchè è il nome del marito, dell'ex marito, che è un famoso chirurgo plastico, e i maligni sostengono che ha ancora buoni rapporti per motivi strettamente,
cioè, motivi plastici,
clinici.
Assolutamente.
Se vuoi sapere, appunto, dal punto di vista della destra, come abbiamo sempre detto, sì, visto da destra, visto da sinistra, secondo me nell'ambito della destra vedono l'ora di scaricarla. Proprio senza...
Però
senza,
ieri non hanno dato segni in tal senso. Anzi, vabbè, ma c'è stata una difesa di squadra abbastanza...
Vabbè, ma che cosa
che
devi scudi
fare?
Levati.
Che
cosa devi fare? Come si dice, nel segreto dell'urna, Dio ti vede, Stalin no. Insomma, si diceva una volta.
Sì, ma poi tra l'altro anche davanti all'opposizione, perché poi... Voglio dire, la Santanchè ha detto ieri tutta una serie di cose che in realtà, se fossi stata al suo posto, io non avrei mai detto in difesa personale, come il discorso legato a io adesso sono qua, diciamo, a farmi processare per un avviso di garanzia che io non ho ricevuto, attenzione, non lo ha ricevuto perché era stato segretato.
Vabbè,
poi
le poste sono quelle che sono,
ma insomma i suoi avvocati dovevano ben saperlo che lei era appunto indagata per bancarotta fraudolenta e tutta un'altra serie di reati non secondari, compreso il discorso che, ricordiamocelo, la Santanchè deve 3 milioni al fisco, fisco, allo Stato,
certo,
perché ha utilizzato malamente la cassa integrazione Covid, ma questo è un altro discorso. Però ieri lei davanti aveva un plotone d'esecuzione, soprattutto da appunto delle opposizioni, che però non sono state abbastanza, come dire,
manco con la fionda
stavano,
con plotone d'esecuzione.
Anche perché giusto il Movimento 5 Stelle ha inneggiato dimissioni, ma nemmeno senza troppa convinzione che vai a sparare sulla Santanchè e andiamo. Però lei si è levata un sacco di sassolini dalla scarpa, compreso quando ha detto che adesso mi attaccano, però poi vengono a chiedermi il posto al Twing, che è stato molto bello.
Ma che si facciano i nomi, non vedo l'ora io di sapere chi è che va al Twing a frequentare la Santa
Te ne faccio uno io, Francesco Boccia.
Ah, me la meraviglia, guarda.
Che è il marito di...
Della, ho capito chi è,
di Nunzia Di Girolamo, un nuovo volto della Rai, di cui parleremo poi nella seconda parte della trasmissione. E questi sono tutte questioni che poi alla fine la Sant'Anche si è voluta togliere dai sassolini, però sì. Ecco, tacco 12, questo incedere non regale, ma secondo me come insomma tipo prosciutto e ubriaco dentro il transatlantico su questi tacchi svettanti, sempre comunque, che ci sia pioggia, che ci sia vento. Io non ho mai visto la Sant'Anche con le ballerine, devo dire. Le ballerine saranno pure orribili per voi maschi, ma lei l'ha preso proprio in parola il fatto di non avere mai un momento di tentennamento dal punto di vista di che scarpa scegliere. Per il resto, Daniela Sant'Anche però è sempre stata... Dimmi, Franco.
Beh, mi era venuta la battuta, senso, dice il tacco 12 che traccia il solco, ma è il gluteo svettante che lo difende.
Il gluteo svettante di cui parleremo poi a tempo debito, però ecco, la Sant'Anche che cosa ha portato nella politica italiana? Qual è stato il valore aggiunto di Daniela Sant'Anche negli anni in Parlamento? Quali leggi gli possiamo intestare a Daniela Sant'Anche? Insomma, in buona sostanza, che parlamentare è stato in questi 25 anni, perché stiamo parlando dal 94 a oggi.
Io farei un'equazione, l'interruzione. Sì. Secondo me la definizione è semplicissima: la Sant'Anche sta alla politica come Barbara D'Urso sta alla cultura televisiva.
Sì, esattamente. Io credo che ci sia questa similitudine, può essere, questa equazione può essere fatta.
Sono d'accordo,
sono d'accordo con te, anche perché, e questo ce lo dobbiamo ricordare, Daniela è senz'altro una che ha attraversato senza nessun tipo di scossone anche i periodi più nefasti del centrodestra, cioè quando sostanzialmente il centrodestra è stato all'opposizione, eppure lei sempre in Parlamento stava. Certo. Protetta dalla Russa, protetta da Berlusconi stesso, comunque lei ha passato un po' tutti i partiti del centrodestra,
compresa la destra di Storace.
Ma da qualcuno è sostanzialmente possiamo dire odiata? No, odiata forse sono parole grosse, detestata,
mal tollerata.
Ed è Matteo Salvini dalla Lega. Insomma, ieri se c'era qualcuno che la guardava di sottecchi nei banchi del governo era proprio Salvini, che non riusciva a mascherare bene una sostanziale soddisfazione nel vederla alla gogna.
Però ha fatto poi delle dichiarazioni in suo favore, molto, tu dici, sono di facciata.
Ma non si nega, cioè, quando il nemico non gli si nega una pacca sulla spalla, per carità di Dio. Ma da che cosa deriva, Franco, quest'odio di Salvini per la Sant'Anche, secondo te?
Ma io penso che siano proprio due mondi completamente diversi. Sono tutte e due, anche se lei è di origine piemontese, però sono tutte e due parte di quella Milano che è una Milano multiforme. La Milano leghista è la Milano plebea, nemmeno plebea, scusate, perché plebea per me è un insulto, popolare che è una cosa diversa.
Quello dei cacciaviti, diciamo.
Ma delle tute blu, quelle che chiamerei le balie milanesi, ma non sono balie, sono più vivibili delle balie parigine, cioè voglio dire Quarto Giaro, Sesto San Giovanni, tutte che non sono paradisi, ma insomma sono abitati da quella che una volta era la classe operaia. Sesto San Giovanni era la piccola
Stalingrado
d'Italia, eccetera. Adesso votano tutti Lega, detto tra noi, lo sappiamo che buona parte dei ceti popolari in Lombardia
si è rivolta altrove.
La cosa paradossale, c'è gente con la tessera della CGIL in tasca e quella della Lega per dire com'è. Chiaro che questa Lombardia, questo popolo lombardo, non è lo stesso di via Monte Napoleone, cioè la Sant'Anché è via Monte Napoleone, e non solo Carmen, via Monte Napoleone.
Via Monte Napoleone che ci è arrivata, non è una di via Monte Napoleone,
lei sguazza via Monte Napoleone, sì, mica,
ma sicuramente.
Cioè, già aver sposato il chirurgo Sant'Anché a un certo livello, per lei è stata una grossa promozione sociale.
Lo credo, vedi un po'.
Appunto,
mi ricorda quindi qualcuno, però,
quindi non è quello il discorso. Poi bisogna tenere presente quello che ho detto prima, la Sant'Anché è, insomma, detto tra noi, è una grossa scalatrice sociale,
sì.
non ha militanza politica e soprattutto oserei dire, a parte il collocarsi nel centrodestra, ma lei si colloca nel centrodestra in una funzione, oserei dire, ecco, io tante volte dico scherzosamente che sono il bieco reazionario, ma lei è veramente quella parte, oserei dire, liberista alla Porro, per capirci, cioè
sì.
Senza se e senza ma, libera volpe e libero pollaio, e tant'è vero che mi sembra che il pollaio l'ha depredato abbastanza.
Assolutamente,
scusate,
sì.
La cosa. Ma, quindi siamo lontani.
Ma vogliamo leggere le prime dei giornali, perché oggi inevitabilmente parlano tutti di lei, della pitonessa, e poi mi raccomando, nessuna battuta su questa.
No, io vorrei solamente leggere una cosa prima.
Sì, vabbè, dai, dimmi.
Allora, Dimitri Kunz d'Asburgo, Lorena Piast Bielitz, Bielice Belluno, Spalla Rasponi Spinelli Romano. Sembra la formazione di una squadra di calcio e il nome del compagno della Sant'Anché, che si firma anche Principe Dimitri Miesco Leopoldo. Dopodiché interviene la casa Lorena Asburgo e dice: ma chi è questo? Non l'abbiamo mai conosciuto. Allora, questi sono Totò e Peppino De Filippo, e la Sant'Anché frequenta questi, cioè,
sì,
e
sì,
quello
sì,
è il suo livello. Totò e Peppino De Filippo, che però erano dei nobili con una cultura spaventosa rispetto a questa gente,
certo, certo,
che millanta titoli di principe.
Ma lui lo nacque
modestamente.
Modestamente, lui
modestamente lo nacque a San Marino.
Lo nacque. No.
Hai capito?
Allora, sì, però tra l'altro, come dicevamo prima, una camera da letto affollata, quella della Sant'Anché, se tutti quella squadra
tutti
di calcio,
nomi,
quei nomi,
certo,
eccetera, eccetera. E però dobbiamo dire che lei appunto sta con uno che millanta dei titoli nobiliari. Insomma, è tutto un mondo, che, come dire, di
apparenze.
Esatto, esatto, un mondo di apparenze, compreso il Twing, che poi, insomma, era.
Ma compreso il milionaire, compreso il briatore.
Alberto Sordi quando faceva il Conte Max,
faceva il giornalaio,
faceva il giornalaio a Via Veneto, diceva di essere Conte,
sì,
Max.
Sì, Conte Max, famosissimo.
No, meraviglioso, meraviglioso. Vado a leggere i titoli di prima, che non sono ovviamente, non la toccano piano. Corriere della Sera, Sant'Anché battaglia in aula, i silenzi di Sant'Anché per Repubblica, La Stampa, Sant'Anché odio su di me, è indagata, si dimetta, Sant'Anché indagata, ecco il sistema Palamara, Secondo Libero e Il Giornale, il caso Sant'Anché, le solite toghe rosse. Il Fatto Quotidiano, Sant'Anché mente al Senato, mentre la Verità dice, perché scusate che questa non la vedo bene, la Verità, Sant'Anché in Senato ribatte all'accusa, colpo su colpo, sistemi schifosi contro di me, ma mica tanto schifosi, avevano detto la Verità quelli del Domani, è indagata. Il Tempo, ultima spiaggia Sant'Anché, Il Domani, Sant'Anché mente in Parlamento, ora anche Meloni è in imbarazzo, su questo non possiamo negarlo. Il Manifesto, le destre unite attorno a Sant'Anché, Il Riformista, il miracolo della Santa, Sant'Anché non sono indagata, il PM la smentisce, Il Messaggero, e poi ancora in ultimo Il Resto del Carlino, Sant'Anché indagata, il governo in imbarazzo. Ma ci sono giornali che parlano dell'eredità di Silvio, ovviamente, e del fatto della seconda parte di questo nostro appuntamento estivo, che parlerà appunto del testamento di Berlusconi, di cui pochi minuti fa sono emersi i dettagli e che vi andremo presto a leggere. Ma tornando alla nostra Danielona, adesso si pone un problema, perché è vero pure che lei si è difesa in tutte le maniere in Parlamento, che quindi al Senato ha detto c'è una campagna d'odio, applausi dalla destra, la russa che dirigeva l'aula da par suo gli ha dato il massimo sfogo possibile, eccetera, però resta il fatto che lei è indagata effettivamente e che questo è un momento di imbarazzo per il governo. Qualcuno sostiene, e prima di tutto non solo le male lingue, ma qualche addetto ai lavori serio, che la Meloni non solo pensi a un'uscita della Santanchè, ma addirittura a un mini rimpasto di governo. La domanda sorge spontanea: a 30 anni da Tangentopoli, un ministro deve dimettersi appena riceve l'avviso di garanzia o può resistere contando sulla propria maggioranza? La risposta di Marcello Sorgi di oggi: i precedenti insegnano che a decidere la sorte di un ministro è sempre il Presidente del Consiglio, sulla base di valutazioni politiche che tendono ad evitare che gli strascichi del caso si riflettano sul governo. Quindi tutto depone a favore, a pensare che la Meloni voglia, come dire, forse chiederà un passo indietro alla Santanchè. E quando si parla di mini rimpasto del governo, ovviamente non è solo la Santanchè che deve tremare, ma ce ne sono altri 3 o 4 di ministri che probabilmente o anche viceministri che probabilmente potrebbero rischiare. Uno di questi senz'altro è Vittorio Sgarbi, che in questi giorni, mentre noi eravamo lontani da questi microfoni perché la nostra stagione estiva si declina solo di giovedì, ha dato ampia prova di sé al maxi in un momento di furia, possiamo chiamarlo così, che posso dire, ha detto una serie di minchiate grosse come una casa, e addirittura il Giuli, il neo presidente, il direttore del maxi, Alessandro Giuli, giornalista di centrodestra, gratificato dalla Meloni con questa carica, ha detto, ha preso le distanze, ma l'ha prese anche il ministro suo di riferimento, che è San Giuliano, giornalista ex direttore del TG2. Che possiamo fare di Sgarbi? E in fondo sono 30 anni che questo insulta tutti e lei fa sempre franca. Che dici?
Ma perché la fa franca? Molte volte c'ha ragione, su. Abbiate pazienza. Sgarbi e Sgarbi.
E chi lo vuole? Sgarbi e Sgarbi, chi lo vuole? Un cafone di questo livello?
Ah no, no, a me
parla di cazzi per il
mi è simpatico, mi piace la scurrilità, mi piace. Sono come Vittorio Feltri.
Va bene all'osteria,
Vittorio
Feltri. Va bene all'osteria.
No,
al maxi.
In un posto dove si è esposta la merda d'artista, se mi consenti, il luogo appropriato, c'è pure Sgarbi.
La poteva mangiare lui, che era andava benissimo.
Beh, qualcuno
avrebbe
poteva,
valorizzato qualcuno, l'arte e ci avrebbe fatto un piacere.
Qualcuno la poteva evitare di esporre, però in un posto del genere.
Siamo però a due poli opposti.
Ma certo, perché qualcuno sto pover'uomo lo deve pure difendere.
Pover'uomo Sgarbi.
Capisco. Volete sapere la mia opinione?
Sì.
Ha torto. Voi avete ragione, ma io non ve la do. Va bene? Oh, la mia simpatia, bisogna dire che come critico d'arte è favoloso.
Infatti è un bravissimo critico d'arte.
È favoloso. Qualche tempo fa, te l'ho raccontato anche alla nostra soave conduttrice, sono andato a vedere una mostra che avevo organizzato a Sutri, eccezionale, eccezionale. Io penso che un uomo così, insomma, non dico che gli si possa perdonare.
Guarda,
tutto.
Dal punto di vista professionale a Sgarbi gli puoi dire, non gli puoi dire niente, perché io ho sentito delle sue lezioni, chiamiamole lezioni, cioè quando
illustrava da
critico, eccetera. Veramente non gli si poteva dire assolutamente nulla. Poi però ha queste scivolate che determinano problemi anche, mettono in ombra anche quella che è effettivamente una sua professionalità indiscussa.
Non dico che è un genio assoluto, però scusate, quando uno c'ha certi problemi, Van Gogh se tagliavano orecchio, lui dice qualche parolaccia,
Van Gogh non faceva il ministro, o il sottosegretario, è diverso, viveva come un disgraziato, stava al manicomio di una città.
Sai che no, aspetti un attimo che Allora, la questione è molto semplice. Noi siamo davanti comunque a un personaggio molto, molto particolare, appunto Vittorio Sgarbi, ma non possiamo non mettere diciamo, sotto i riflettori che le sue parole non sono assolutamente,
appropriate. Ma chi ve lo nega?
Appunto. Allora, io vorrei...
Io non ho detto che ha ragione, ho detto che glielo perdono.
Glielo perdoni. Allora, altra piccola diciamo, novità di questa trasmissione, perché abbiamo deciso di allietarvi anche con un altro po' di musica, come dire, per girare pagina nella trasmissione estiva noi vi delizieremo con una piccola, diciamo, qualche piccola nota che poi riconoscerete, perché parleremo di un altro aspetto di queste cronache, di questi
la frivolezza,
giorni.
La frivolezza,
ma parleremo soprattutto delle note di oggi che riguardano la famiglia Berlusconi e quindi l'apertura di questo testamento che c'è stata ieri, ma di cui i dettagli sono arrivati proprio stamattina. E allora, ascoltate questa.
Certi culi sono quadri che ti lasciano vedere, sono opere bellissime che non hanno un ingegnere e si muovono e ti spiegano il mistero della vita, del chi siamo, dove andiamo o se c'è una via d'uscita. Certi culi sono musica fatti per essere cantati, sono muscoli d'acciaio in blue jeans decolorati, hanno poesia da vendere, sono fatti di armonia, mentre tu vorresti prenderli e portarli tutti via. Sono armi micidiali certi culi delle donne, se fasciati al punto giusto con assurde minigonne, dentro tanga variopinti danno vita ad ogni estate, sono forme e dimensione di bellezze non svelate. Ce ne sono sodi e tondi, ce ne sono a mandolino, all'insù piuttosto aperti o che ricordano un panino, e con grazia senza pari attraversano la strada, anche l'uomo più tranquillo sguenerebbe la sua spada. Sono l'arte che col tempo non diventa mai banale, la cultura che uno apprende già allo stadio prenatale, e ti sembra che capiscano e ti leggano i pensieri. Certi culi sono culi, non li puoi chiamar sederi, sono fatti per la gente che ha palato, che ha buon gusto, che alla vista di un bel culo non trattiene il fine gesto, di una mano che svolazza come a dire guarda là, al cospetto di Vossia tutto il resto fa pietà.
Ma allora, io lo so che questa potrebbe essere considerata da parte nostra una, come dire, ma che vi siete messi in testa? Ma parliamo di certi culi e che noi oggi vogliamo sottolineare in maniera anche, come dire, dal punto di vista da quello che rappresenta il culo, cioè il culo dell'essere dentro il testamento di Berlusconi, perché non è solo questo signore che è molto gentile, Mino De Santis, che ringraziamo per queste note assolutamente, come dire, leggere, ma che tratteggiano un poema, che tratteggiano un modo di pensare di
una volta sciata,
esatto. Però noi volevamo parlare di culo, cioè nel senso, volevamo parlare, ma che fortuna essere dentro il testamento di Berlusconi. Allora, cosa abbiamo saputo che voi non sapete ancora? Perché non lo sapete ancora? Perché sono uscite le agenzie poc'anzi che parlano di cosa c'è scritto, cosa ha scritto realmente l'ex patron di Fininvest dentro il suo testamento. E allora, figli, a nessuno il controllo solitario di Fininvest, ma attenzione, a Marina e Pier Silvio andrà la maggioranza della cassaforte di famiglia. Quindi quello che avevamo ipotizzato, che cioè i figli di Primo Letto sarebbero stati quelli che avevano, come dire, a cui il padre avrebbe passato lo scettro del comando, si trova plasticamente all'interno di questo testamento, che vede anche il fratello Paolo con 100 milioni di euro, la Marta Fascina, l'ultima compagna di Berlusconi, anche lei con 100 milioni di euro, e udite udite Marcello Dell'Utri con 30 milioni di euro. E qui ciascuno di voi tragga le conseguenze per il futuro. Quindi si parla di Marina e Pier Silvio, con Marina presidente del consiglio di amministrazione di Fininvest, gli altri figli tutti amministratori, ma ovviamente ci sarà un Pier Silvio che avrà una quota un po' più pesante, e poi successivamente a tutti gli altri donazioni. Il testamento si chiude con parole tanto amore a tutti voi, scritto da papà Silvio per i suoi figli, ma soprattutto quello che vediamo è che Pier Silvio e Marina controlleranno Fininvest con il 53%. Nel testamento quindi soldi al fratello, a Fascina e a Dell'Utri. Cioè, di tutte le persone, io adesso, Franco, scusami, ma mi viene spontaneo. Allora, ha dato soldi a tutti nel senso ai figli, ha destinato le quote delle sue aziende. Le persone che prendono denaro in questo testamento sono sostanzialmente solo tre: il fratello Paolo, e va bene, la ex compagna, e va bene, ma Marcello Dell'Utri?
Come?
No, adesso io voglio
il
che
padre spirituale.
Sì, certo.
Diciamo che esistono motivi di gratitudine.
Con lui e non con altri?
Con lui e non con altri.
Con lui e non con altri, perché cioè, voglio dire, adesso alla fine, poi Dell'Utri lo sappiamo, sappiamo chi è, che personaggio rappresenta, che patria e galera, galere si è, come dire, si è
sobbarcato.
Quindi c'è tutta la questione legata al Berlusconi, mafia, eccetera, eccetera.
A voler essere cattivi, diciamo che è un indennizzo.
Ecco.
Sì. Mm-hmm. Sì.
A voler essere cattivi,
secondo me sì.
Però voglio dire, insomma,
sì, ma comunque no, dai ragazzi, sai. È una roba, tanto lui è morto, secondo me è anche un, come dire, non è uno schiaffo, è appunto un indennizzo che prevede, secondo me, degli scossoni importanti, perché attenzione, lui sta così, attraverso il suo testamento ha pagato l'ultima tranche di un debito nei confronti di Marcello Dell'Utri. Ragazzi, questa è, secondo me, è così, non può essere diversamente. Di che stiamo parlando? E secondo me domani succede, anzi ora stesso succede un inferno, perché se tutto il resto era, come dire, nelle cose che lui lasciasse soldi a Tizio, a Caio, a Sempronio, non è nelle cose che le lasciasse a Dell'Utri. Si poteva pensare che lui avrebbe lasciato, sicuramente l'avrà lasciata nelle more di questo testamento, di cui abbiamo, come dire, soltanto questi flash per il momento. Avrà lasciato senz'altro soldi alla prima moglie, avrà lasciato,
ma chissà, con Falonieri, per esempio.
Esatto,
Galliani, sta gente qua che lo ha frequentato,
Letta,
sempre.
Gianni Letta, che per anni è stato il suo vero uomo in Parlamento. Ma lasci 30 milioni al Dell'Utri?
Ma 30 milioni si diceva che fosse la rata annuale dell'organizzazione di Dell'Utri, il leasing che si dava al principale di Dell'Utri, quindi può darsi che sia l'ultima tranche.
Io in questo momento sto scorrendo le agenzie e non vedo muoversi niente, perché evidentemente si stanno, come dire, si sta cercando di fare il punto su questa situazione, su questi 30 milioni a Dell'Utri, perché secondo me imbarazzano anche la famiglia. Cioè, davanti a tutte le persone che sono state dei civil servant nei tuoi confronti, e ne abbiamo citati solo alcuni, no? C'è il Monza di mezzo, c'è il seggio sì, diciamo, quello che era di Berlusconi, che adesso torna nuovamente, come dire, di nuovo a elezioni, nelle disponibilità del partito, eccetera, eccetera, tutto, ed escono fuori 30 milioni a Dell'Utri. Io, come dire, non voglio dare dei giudizi, diciamo, non affrettati, però io penso che domani qualcuno ci ricamerà sopra e, no, e neanche troppo.
Ma
poco, no? Beh,
no, io invece sono di idea diversa da te, Elena. Secondo me non ci sarà un grande scalpore.
Dice, ha pagato, punto, no?
Pagato, punto, no? Mm. Cioè, non conviene a nessuno rivangare, rifare le accuse post mortem, ma non ha senso.
No,
quindi...
ma non è
no,
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 ma
tu il fatto
hai ragione,
lo farà, il fatto lo farà, vedrai.
Non lo so, però lascia il tempo che trova, no? Voglio dire, non... cioè l'opinione pubblica e diciamo è anche la stessa classe politica in buona parte, insomma. Diamola per archiviata sta storia, perché
vedi,
però
Franco,
sai
non io
cioè, dico, la danno per archiviata. Vedrai, Elena, che non ci sarà un grande clamore, no?
Franco, tragedia vera, se non ci fosse, ma sarebbe, questa è la prova che tutto quello che si è detto era vero. Perché se no diversamente non sarebbe stato così, l'avresti pagato diversamente, sì, in altre maniere, sì, eccetera. Questo è purtroppo attraverso il testamento di Berlusconi, questa è ovviamente una mia lettura di cui mi prendo ovviamente tutte le responsabilità, si ha contezza definitiva che tutto quello che si era detto su Mangano, sullo cioè, sì, stalliere di Arcole, su tutto
era...
il resto... c'era tutto, così come le accuse a Dell'Utri, che qualcuno ha detto che non erano destituite da ogni fondamento, e invece erano probabilmente erano vere, se no 30 milioni perché gli devi dare,
sì,
all'ultimo,
cioè, gli comprava i libri sulle bancarelle,
dai, cioè, questa è una cosa su cui anche dentro Forza Italia secondo me dovranno riflettere, perché una cosa di questo genere, la certificazione che tutto quello che si è detto sulla questione mafiosa legata a Berlusconi a questo punto potrebbe anche essere vero.
Vabbè, ma loro ne sono stati da sempre consapevoli, poi facevano finta come al solito che Gesù era morto di freddo, però quello era.
Ragazzi,
quello
quindi,
era.
E quindi sono d'accordo con il bolscevico lacustre. Voglio dire, sono quelle cose, situazioni velate di ipocrisia che vanno avanti, non, cioè voglio dire, non destano più scalpore, no? No,
quello sicuramente all'interno sì, però quella che è stata l'opposizione di 20 anni o 30 anni a Berlusconi, secondo me sta cosa la ritirerà fuori, anche perché è vero quello che dicevi tu, che poi sulla morte poi si chiude, però qui stiamo parlando della storia, che è una cosa diversa, cioè non è l'essere umano, non è il signor
elevato, elevato il fatto quotidiano, che vabbè, insomma, può darsi, nemmeno è tanto sicuro secondo me, ma non penso, cioè quelli che hanno condotto per anni la battaglia contro Berlusconi secondo me ne esistono nemmeno più, storicamente parlando. Oramai sia la maggioranza sia l'opposizione è fatta da gente diversa, da un'altra generazione dei politici.
Questo hai ragione.
Quindi voglio dire,
sì,
del resto vedremo chi ha ragione. Non è...
No, ma certo, ma
giochiamo il classico caffè, dai.
Esatto, sì, questo c'è senz'altro, ma è singolare che rispetto a tutte le persone, allora al di là del discorso giustizialista che può fare il Fatto Quotidiano, eccetera, eccetera, ma di tutte le persone che veramente sono state vicine a Berlusconi nel tempo, io sto pensando veramente a Gianni Letta,
sì,
perché Gianni Letta
è stato
l'uomo che lo ha difeso e che soprattutto ha creato la struttura politica, che anche all'ultimo ha gestito, voglio dire, banalmente i suoi funerali. Cioè, se non ci fosse stato Gianni Letta, anche la famiglia Berlusconi adesso sarebbe allo sfascio.
Sì, ma poi Letta gli ha dato una pagina di legalità e
assolutamente.
Anche di buoni rapporti.
Di buoni rapporti, cioè
insomma,
voglio dire, tanto le cappello per Letta, insomma.
Anche oltre Tevere.
Sì, assolutamente.
Ma non c'è dubbio. Neanche una lira a Letta e 30 milioni a Dell'Utri.
Ma questo ancora non lo sappiamo, se non gli ha lasciato.
No, questo è il testamento. Okay.
Ma però vi posso, cioè... Consideratemi, cioè, chiaro che io detesto la mafia in una maniera viscerale. Non...
Ma tutti noi, ovviamente, esatto, la combattiamo, esatto, anche nelle piccole cose.
Però storicamente, io devo dire che sta presenza della malavita organizzata dal 43 in poi è presente, e tutti ci hanno fatto i conti, sì, dalla Democrazia Cristiana a alcuni notabili, soprattutto nel sud, ai tempi degli anni 50, dal Partito Monarchico ai liberali, alle cose, eccetera. Oh, poi i famosi i famosi accordi Stato-mafia, eccetera, sì, e così, sì, via. Sì. Cioè, voglio dire, qui non lo dice nessuno, ma qua in questa Repubblica Italiana c'è un convitato di pietra. Il convitato di pietra si chiama mafia.
Sì.
E oggi anche 'Ndrangheta. Forse oggi più 'Ndrangheta che mafia, però la mafia storicamente è stata sempre quella.
Sì.
Meravigliarsi che pure Berlusconi è venuto a patti con la mafia è orribile, siamo perfettamente d'accordo. Però, visto che il prefetto Mori non c'è più, scusate la mia nostalgia, dico, mi sembra che purtroppo ci devi, sì, convivere.
Ci ha convissuto
Andreotti, ci ha convissuto, sì, sì, Lima, famoso Lima, Gioia.
Infatti erano tutti democristiani doc questi poi, eh? Cioè tutta gente che stava dentro al potere.
Certo. Il potere, sì, c'ha, cioè, sì, Cimino, il potere, cioè la cosa, gli appalti, cioè, la mafia è stata sempre presente in questa cavolo, cioè è l'altra gamba del tavolo, che vedevo di non, cioè, beh, mettiamola così, dice, i poteri dello Stato, c'è la magistratura, c'è il Parlamento, c'è il governo,
sì,
e ci abbiamo pure,
permettimi di non rassegnarmi all'idea che
ma chi se lo rassegna, no, io farei come il, come si chiama, come trattò il prefetto Mori e il capo mafia di Cangemi,
sì, ha chiuso,
sapete,
dentro fino a che non si è spaccato la testa contro,
sì,
la parete, certo.
No, a parte che ha levato l'acqua
al paese,
paese,
sì, sì, quindi lo ha sputtanato,
l'ha sfamato di tutti, lui si è consegnato perché non poteva perdere la faccia di fronte al paese, dice, mi dia una pistola che mi ammazzo, dice, ma io non te do niente, ammazzate da solo,
esatto.
E lui si spaccò la testa
attestate
contro il muro,
sì. Sì, sì.
Oh, io farei così, figurate, asseterei non solo Cangemi, asseterei tutta la Sicilia, se non è
dopo che hanno dato 61 seggi su 61 a Forza,
mamma,
Italia, pure io asseterei,
sì, 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 sì.
Però, questo
61,
però ti dà
il famoso 61-0
ti dà la dimostrazione che c'è un'incidenza sociale, è pure una vergogna, se mi consenti,
sì, ma non
perché
solo.
Una cosa è subire la mafia,
sì,
o una cosa è considerarla parte della tua vita,
considerarla partner, poi soprattutto questa è la cosa peggiore,
esatto, della
cosa, perché poi il povero disgraziato di ragazzo che esce dal liceo, dall'università, che cerca di fare qualcosa nella vita e cerca di mettere su un'attività qualsiasi, che può essere un bar, può essere un ufficio, può essere un negozio dei computer, poi si trova il socio occulto, capito?
Ma è la stessa,
esatto,
meccanica, il punto è la quando si parla di malavita, la mafia, vabbè, la più raffinata, la più antica, oserei dire tra virgolette, non è, cerchiamo di capire,
la più nobile,
la più nobile,
beh, certo. Ma è quella che ormai si è elevata a livelli di raffinatezza, adesso stanno negli uffici finanziari in Svizzera,
sì,
loro,
certo,
non stanno nelle grotte
con letti bianchi,
esatto.
Però quella classica come la camorra napoletana, il discorso qual è che in certe periferie degradate, al ragazzino, all'adolescente,
sì,
che cerca di campare la giornata, come si usa dire, lo Stato e la società non danno niente.
Ah, certo.
Il camorrista gli dà
100 euro per fare la vedetta, certo.
No,
certo,
ma così. Non solo la vedetta, gli dà pure qualche sordino per spacciare a Scampia, a cose, tutto quanto, quindi loro si sentono più protetti dalla struttura della malavita che dallo Stato e dalla,
certo,
cosa organizzata.
Vabbè, più che protetti si sentono, come dire, gratificati per il fatto che gli entrano dei soldi subito, facili, dopodiché sul fatto che se possa morire giovani dice vabbè, è un rischio che io
comunque,
corro, capito?
Comunque io, quindi, che sono ovviamente un sovranista, come è facile intuire, Oh, io penso che il primo recupero di sovranità di questo paese dovrebbe essere la liberazione dalle mafie organizzate.
Beh, esatto, sì.
Cioè dalla Sacra Corona Unita, dalla Camorra, dall'Andrangheta e dalla mafia siciliana.
Sì,
cioè,
sì, ma questo non succederà mai, però.
Non lo so,
perché ormai sono parte integrante del tessuto.
Questo
dello
lo
Stato.
Stavo dicendo prima, è dal 43 che certo, dura sta storia. Certo. Però ti dico che non c'è sovranità, perché questi controllano 3 regioni, 4 regioni,
ma
cioè,
di più.
No, lascia perdere, ma fosse pure una regione sola. Cioè, quando tu non controlli il territorio, tu Stato, non controlli il territorio in senso sociale, in senso economico, certo, in senso morale, oserei dire, significa che la tua sovranità è limitata. Noi siamo uno Stato, dice sì, l'Unione Europea, le cose, ma la prima grossa cosa sarebbe liberarsi di questa ipoteca sulla sovranità.
Questo è un paese in cui un terzo del territorio è ufficialmente in mano alla criminalità.
Perfetto,
un terzo ufficialmente, perché lo sappiamo tutti. Poi c'è il resto della penisola, dove le infiltrazioni sono a livello finanziario, perché poi questi sono soci di tutti, ovviamente, no?
Certo.
Allora, l'Andrangheta, che fino a poco tempo fa era quella impenetrabile, perché non c'erano mai stati pentiti nell'Andrangheta fino a 5-6 anni fa. Si erano espansi in Germania, dove ci avevano i loro affari i calabresi in tutta la Germania, poi c'è la Sacra Corona Unita.
E in Australia.
In Australia, ovviamente.
In Australia. Certo, la mafia, l'Andrangheta di Siderno.
Sì, esatto, l'Andrangheta, esatto. Mamma
quella
mia.
Che c'ha, esatto. Quella che si riconoscono con la rosa nera tatuata sul polso, sì, esatto. Sono un esperto. Sì.
Vabbè, allora, questo discorso ovviamente lo dovremmo, ci porterebbe lontanissimo, invece noi vorremmo ritornare alle nostre cose un po' più, diciamo, un po' più gossipare, ma per un motivo, perché l'uscita di scena di Berlusconi non è soltanto un qualcosa che rimane adesso, diciamo, nell'area della storicizzazione del suo periodo e anche del suo testamento, riguarda anche il futuro delle sue televisioni. E noi in questi giorni abbiamo visto una forte campagna acquisti da parte di Pier Silvio Berlusconi, che adesso si trova a capo del colosso Mediaset e che ha subito fatto delle scelte importanti. Uscito di scena il padre, la prima scelta importante è stata quella di cancellare dai palinsesti di Mediaset qualcuno che è stato, diciamo, un intoccabile fino a ieri, che è Barbarella D'Urso.
Aspetta Elena, cioè, secondo me andrebbe fatta una premessa. La premessa è che forse l'abbiamo saltata, è che nel testamento praticamente la gestione viene lasciata ai due figli maggiori.
A due figli maggiori, sì,
che
sì.
C'è quella quota del 20% che praticamente,
sì, esatto,
con Marina e Pier Silvio raggiungono il
53%. E quindi decidono loro.
Decidono loro la gestione. Gli altri sono tutelati perché, bene o male, non muoiono di fame. Ecco, non è così. Torniamo a Mediaset.
Tornando a Mediaset, abbiamo visto appunto una serie di sconvolgimenti, perché il giovane Pier Silvio ha presentato i nuovi palinsesti di Fininvest e di Mediaset, e quindi di Canale 5, Rete 4, eccetera, dove entra Bianca Berlinguer, che lascia la RAI perché dice: in RAI non mi sentivo più tutelata. Invece evidentemente da Pier Silvio lo è, farà due programmi addirittura interi per Rete 4. Non si sa poi con quale fortuna, ma insomma, io non ho mai avuto grandissima stima del modo di condurre di Bianca Berlinguer, per cui non posso dire come sarà a Rete 4, peraltro non a Canale 5 ma a Rete 4. L'uscita di scena di Barbara D'Urso invece ha fatto molto rumore, perché al suo posto arriva Mirta Merlino direttamente dalla 7. Mirta Merlino, donna che ovviamente sa fare televisione, nasce all'epoca, nasce anche lei in Rai in tempi ovviamente non sospetti, però si è fatta, ha scalato, diciamo, le classifiche dell'audience dalle colonne della 7 e va a prendere proprio il posto di Barbarella D'Urso, che ieri era assolutamente imbufalita, non abbiamo concordato niente, però lei è stata sempre considerata la televisione trash per eccellenza, e non possiamo non dare ragione a Pier Silvio Berlusconi di avere tolto dai palinsesti un qualcuno che noi abbiamo sempre detto, non è vero Franco, è uno dei lasciti berlusconiani peggiori, la televisione di Barbara D'Urso.
Aspetta, però scusa, questo vale per noi, sì, vale, sì, per, certo, della gente.
Beh, la costruzione di una società attraverso i programmi di Barbara D'Urso è qualcosa di veramente...
Cioè l'audience c'era, ragazzi.
No, ma nessuno ti dice
ora,
il contrario.
Ora mi sembra un discorso coraggioso quello di Pier Silvio, però un discorso autolesionista, scusate tanto. Qui stiamo al masochismo puro. Cioè, guardate che Mirta Merlino, bravissima conduttrice, quello che vuoi, ma non è che è trash, e quindi aumenta l'audience, perché tu mi insegni.
Ma non è che audience. Allora, quello che vuole fare Pier Silvio è fare di Mediaset una televisione seria, nel senso che nel tempo programmi come per esempio Le Iene, no, che sono programmi anche se vogliamo leggeri, ma hanno fatto delle inchieste clamorose, allora tu puoi fare in un modo, con un taglio ovviamente anche se vogliamo scherzoso, delle cose estremamente serie. Mirta Merlino è una che fa spettacolo, ma lo fa in maniera elegante. È Barbarella col cuore D'Urso, lei che si mette a recitare il rosario insieme a Salvini nello studio, è qualcosa che non si può vedere. Lei che dice io ci credo alla Madonnina, e torniamo agli ultimi prodromi della Madonna di Trevignano, in cui lei ha dato prova di essere una pessima televisione, perché in alcuni momenti è sembrata sposare addirittura l'idea che la signora Scarpulla vedesse davvero la Madonna. Ecco, secondo me è l'esempio peggiore di televisione, ed è attraverso quella televisione e quel trash che poi Berlusconi ha costruito la società, certo, di cui poi tutti, certo, quanti noi ogni giorno ci lamentiamo, perché c'è gente che è cresciuta con Uomini e Donne, programmi come appunto quelli della D'Urso, e allora di che cosa vi volete lamentare? Va Berlusconi bene, ha costruito il proprio elettorato attraverso Barbara D'Urso, ti credo che non la potevi toccare, però Pier Silvio adesso non ne può più.
Ma
no, non pensate che ci sia questo?
Sì, sì. Io penso, scusa, vi do ragione dal punto di vista, diciamo, di buon gusto, di etica, di estetica, di buon senso.
Sì.
Oh, questo vi do ragione da tutti i punti di vista. Che sia un discorso autolesionista, questo è un altro tipo di discorso. Cioè, se tu nasci, scusa, allora due cose che lo dico a te che sei, come si dice, maestra et magistra, insomma, di comunicazione. Allora, più è trash la comunicazione, più è alta e vasta la platea dell'audience.
Ma sì, ma certo.
Questo lo sappiamo, no?
Sì.
E siccome la pubblicità ragiona male, secondo me,
ragiona male
perché una cosa è rivolgersi a un pubblico qualificato e con una certa capacità di spesa, una cosa è rivolgersi a dire ma io c'ho 2 milioni di persone. Sì, vabbè, ma
esatto,
chi so
questi?
Dico 2 milioni per dire,
sì, vabbè, certo,
qualsiasi, certo, ce n'hanno pure di più. Il discorso quindi è questo, cioè ti faccio un esempio, una cosa è il Times di Londra, una cosa è il Daily Mirror,
certo,
se tu hai costruito le tue fortune sul Daily Mirror e sul Sun, cioè i famosi tabloid, proprio
le pagine 3
dello sputtanamento gossip assoluto, che vendono tra parentesi centinaia di migliaia di copie
tempo, ne vendevano 2 milioni al giorno,
ci provò Costanza con l'occhio,
esatto, ma insomma, fallimento immediato.
Ora, a me Pier Silvio è chiaro che lui a questo punto dice: io voglio fare la persona seria.
Ma e, sì, vuole e se,
no, c'è un motivo, c'è un motivo. Perché lui si deve accreditare all'estero,
certo.
O perché ha discorsi contrattuali e trattative con altre reti televisive,
e lui
con
punta la televisione europea, infatti,
eccetera, sì, e così sì. via, e dice: io mi devo dare una ripulita, perché se no, eccetera. Però tu te dai una ripulita e mantenendo tutte le trasmissioni della De Filippi. Cioè, guardate che uomini e donne, insomma,
beh,
è una bella lotta con Barbara D'Urso, non vorrei insistere.
No, ma non a uomini e donne, amici, amici.
Sì, ma anche i dronisti, mica
sì,
scherzano,
sì,
eh.
Sì, sì, certo.
Amici, poi, ecco, il messaggio, ma a parte che sono messaggi simili, ma deleteri, deleteri tutti.
Certo.
Cioè, amici, che cosa fa? Dice al paese che se può fare il ballerino, il cantante, avere successo e tutto quanto, però se scorda di lì che uno su mille ce la fa, l'altri 999 sono degli illusi che fanno ride. Qui oramai l'Italia è piena di famiglie che le bambine fanno danza perché devono prendere il posto de Carla Fracci, i bambini devono andare alla scuola di calcio che devono prendere posto dei Totti, è come si dice, la fiera delle illusioni, è la fiera delle vanità, come diceva Savonarola. Dico che, insomma, su, se sei nato trash, secondo me devi morire trash.
Sì, però
e questo non l'ha capito Pier Silvio.
Ma io invece sono d'accordo con Pier Silvio, perché ci sono delle cose che poi non puoi passare un limite costantemente e quotidianamente. Perché se quello che dicevi tu, più un programma è trash e più ha audience, a questo punto andremo sempre oltre. Mi viene in mente la televisione brasiliana, che da un certo punto di vista sta avanti a noi da 30 anni, che intervistano gli agonizzanti per le rapine. Oppure c'hanno la telecamera caricata sulle macchine della polizia brasiliana, e la polizia brasiliana ti assicuro che è una specie di narcotrafficanti, sono che sparano, che fanno, eccetera eccetera. Allora, una trasmissione di quel tipo in cui tu vai nella favela con le telecamere, con i mitra spianati, spari e ammazzi, pure quella è trash, pure quella c'ha audience. Ma che facciamo allora? Trasmetteremo gli omicidi in diretta? Poi pagheremo qualcuno per uccidere il tizio che c'è sta antipatico, in modo da aumentare
certo.
l'audience e la pubblicità. Io penso che ci sia anche un limite a questo.
Allora,
ci debba essere un limite,
ma non c'è.
Lo so,
secondo me
lui ha cercato di darlo il limite.
In tutto il mondo, e tu mi hai citato giustamente l'esempio del Brasile, in tutto il mondo, ma guarda pure negli Stati Uniti.
Sì, ma io ho detto alla televisione che conosco per averlo.
Il numero conta, è trash, non c'è niente da fare.
Esatto.
Tant'è vero che se tu vuoi della televisione di qualità, te la paghi.
Esatto.
Te la paghi.
Esatto.
Perché certe trasmissioni di carattere di approfondimento, di storia, tutto quanto, oramai sui canali generalisti non le trovi più.
Allora, io vorrei chiudere questa trasmissione di oggi con una nuova rubrica che durerà pochissimo, ma abbiamo, come dire, inauguriamo oggi, è la rubrica, è un classico, del chi se ne frega.
Velocissimo.
E allora, Franco si è ovviamente acculturato in questa settimana, perché non è sua, diciamo, sua consuetudine andare a prendere il rotocalco.
Non lo so.
Purtroppo
informato.
Chiediamo al nostro biego reazionario.
Sono stato un giornalista trash anch'io.
faccio una rassegna stampa.
Veloce, 4-5 notizie veloci,
sì.
All'insegna proprio del cosmico chi se ne frega.
Ecco, allora
cominciamo da Claudia Gerini.
Sì.
Il settimanale Chi ci comunica che non è più single. Si è innamorata dell'ex della Caldonazzo.
E chi ce ne frega.
Leonardo Del Vecchio, però, 6 mesi dopo il divorzio, chiede la mano ad una modella americana. Devo dire che la modella americana, almeno a giudicare dalle fotografie, non è male. Del resto, se uno si chiama Leonardo Del Vecchio
può
anche aspirare.
Quanti anni ha Leonardo Del Vecchio?
Ah, questo non te lo so dire. Però, diciamo, insomma, però è giovane. È un giovane ereditiero.
Un giovane ereditiero.
E anche qui a noi non ce ne può
fregare di meno. Ok.
Oh, però la bomba è Elisabetta Gregoraci, può far bacco.
Cioè, che sarebbe l'ex di Briatore, giusto?
L'ex di Briatore.
Sì, perché anche io perdo colpi davanti a queste cose da spiaggia.
Il mio cuore è tornato a battere per amore. E io sul verbo battere stendo un velo pietoso. Ma anche a noi che il suo cuore sia tornato a battere
non ce ne può più.
Però c'è una perla, c'è una perla. A noi vecchi gossipari della politica.
Sì.
Oh, c'è la grande carriera della nostra Nunzia De Girolamo.
Ah, no, di cui Boccia, dicevamo prima, il grande frequentatore del Twinga, ed era proprio lui a cui si riferiva.
Ma i coniugi Boccia, è gente di mondo, sa come
campare. Grande uso di mondo.
Oh, per i nostri ascoltatori dobbiamo ricordare che mentre Boccia è ancora senatore del PD, la De Girolamo ha un passato di parlamentare e ministro di Forza Italia, berlusconiana
e adesso di
ferro.
Di futuro ancora televisivo nelle reti Rai.
Ma stare a fare una carriera senza precedenti, perché sembra, intanto gli hanno dato una trasmissione su Rai 1, una trasmissione estiva, ma sembra che in inverno avrà anche una trasmissione serale abbastanza importante, quindi però ci comunica sono in ansia, mia figlia va per la prima volta in vacanza senza di me e a noi non ce
non
ne
può fregare di meno.
Benissimo. Ecco, questa è la nostra mini rassegna
del chi se ne frega, ma questo ovviamente vi allieteremo ancora. Il nostro appuntamento di oggi finisce ovviamente qua, avevamo veramente tanto da raccontare e ce l'avremo anche la prossima settimana. L'appuntamento, come di consueto ormai per tutta l'estate, sarà il giovedì alle 9:30 e quindi, come di consueto, anche io vi saluto, Elena Polidori, ma faccio salutare anche il bolscevico
Giorgio De Rossi, buongiorno,
e il mitico rappresentante delle Fodri che ci ha appena salutato con la sua chi se ne frega.
No, però tutt'al più vi posso salutare con un squillante me ne frego, ma
non poteva mancare. E allora un saluto a tutti i nostri ascoltatori e alla prossima settimana.
Un nuovo
saluto
a tutti quanti.
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you.
Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
So good morning.